9:36 minuti, rieccoci con Giorni Migliori, l'ultima parte per la puntata di oggi. Ventimiglia è tornata sui giornali in questi giorni per il video dove si vede un autista prendere a cinghiate un gruppo di donne eritree per farle sostanzialmente sloggiare dal cassone del suo camion. Un passeur le aveva messe lì per 150 euro a testa per fare attraversare loro il confine, volevano andare in Francia, avevano paura di soffocare, il camion stava tardando a partire, racconta oggi Nicolò Zancani in un reportage sulla Stampa. E così hanno iniziato a battere sul portone del camion e l'autista se n'è accorto, e poi le immagini immortalate con uno smartphone in un video le abbiamo viste tutti. Questa però è sotto traccia, lontano dai riflettori, è un po' la quotidianità che vive Ventimiglia, ed è così da oramai 15 anni direi. Saluto la nostra ospite che è Maria Paola Rottino di Popoli in Arte, ma insomma una veterana del mondo dell'accoglienza e della solidarietà lì a Ventimiglia. Ciao Maria Paola.
Buongiorno a tutti e a tutte.
Ci eravamo conosciuti un paio di anni fa quando eravamo venuti lì a Ventimiglia a fare uno dei nostri reportage, e ero venuto a trovarti anche a casa tua, insomma ci avevi raccontato in lungo e in largo quello che è il fenomeno migratorio che passa da Ventimiglia e che poi ogni tanto finisce sui giornali quando ci sono fatti come quello che stiamo raccontando in questi giorni. Lì però come dire, c'è una situazione di soprusi, di violenza, di ingiustizia che è quotidiana e, come dire, si è quasi normalizzata. Ieri mi dicevi fuori onda, quando ci siamo sentiti, si è cristallizzata negli anni. Cosa vuol dire?
Sì, io confermo questa definizione, una cristallizzazione, perché nel tempo, come dire, ognuno gioca il suo ruolo. Questi ruoli hanno pochi movimenti. Faccio degli esempi. Allora, e alcune cose sono peggiorate. Quello che è peggiorato per i migranti, che sono da una parte meno perché comunque lo Stato italiano ha fatto il possibile e l'impossibile per non farli arrivare, e quindi quelli che sono lì sono per una percentuale persone nuove, no? Arrivate nuove, e per una percentuale che direi quasi paritaria persone che o sono ritornate perché dublinate, o per esempio ci sono tanti casi di persone che sono stati, non so, 4-5 anni in Belgio, in Olanda, in Francia, eccetera, ma che avevano avuto per esempio un primo permesso di soggiorno in Italia. Poi in Italia non trovavano lavoro, quindi hanno girato mezzo mondo, dopodiché quando devono rifare i documenti ritornano in Italia, perché magari avevano cominciato la procedura a Ventimiglia, la questura d'Imperia, no? E quindi questo è la situazione, e quindi queste persone però non hanno casa. Addirittura non tanto tempo fa io avevo trovato un signore la cui famiglia era in accoglienza a Genova, ma lui aveva trovato lavoro, però un lavoro sottopagato nel nostro territorio, e quindi dormiva sotto il ponte cercando di tornare nel fine settimana a Genova. Quindi ci sono le situazioni più varie. Perché? Perché comunque a Ventimiglia c'è sempre stata una solidarietà controversa, dibattuta, eccetera, ma c'è sempre stata. Quindi se si pensa a che per 365 giorni l'anno, tutte le sere e tutti i weekend, a pranzo e a cena, ci sono gruppi diversi che da Imperia a praticamente dopo il VAR, no? dopo Nizza, quasi fino a Marsiglia, vengono a Ventimiglia a portare cibo, è una cosa incredibile, perché questa cosa diciamo che poi dal 2017 va avanti sempre, tutto è cominciato nel 2015, però proprio l'organizzazione del cibo è da circa il 2017. All'inizio erano solo i francesi perché gli italiani avevano avuto delle ordinanze proibitive da parte del comune, poi molti l'hanno cominciato a sfidare. Poi sempre le nostre ipocrisie italiane, cioè la polizia faceva, o comunque il comune faceva la multa eventualmente agli italiani, ma non ai francesi perché hanno un passaporto più potente, o non ai tedeschi perché c'è stata tutta una lunga fase di solidarietà del mondo tedesco, di persone tedesche che erano loro che ci mettevano la faccia. Quindi questo ha fatto sì che, capite, a 365 giorni l'anno tu hai solidarietà. Quindi,
e immagino, ecco, Maria Paola, che quasi quotidianamente ci sia anche qualcuno che passa al confine, perché ecco, prima
sì,
o poi
no,
il confine,
ma tutti passano,
ecco, se non ci si fa male, e ahimè quella è anche una tratta della morte, poi si passa al confine.
Sì, certo, in una settimana circa le persone passano, certo devono sempre pagare, ci sono pochi che riescono a passare, diciamo, gratuitamente, anche se per esempio i sentieri, se uno li va a fare, nel tempo chi ha fatto solidarietà li ha anche un po' segnati, no? Nel senso che ci sono delle indicazioni, però ovviamente loro ci passano di notte, che buio, quindi... comunque sei su delle rocce a strapiombo, quindi la pericolosità resta, no? Quindi è così. Quindi questo è perché le persone sono sempre lì, però la situazione quindi per loro si è incancrenita, nel senso che per i migranti, come ripeto, c'è, ne arrivano meno perché vengono bloccati. Dal punto di vista del mondo associativo, quello che secondo me è un incancrenimento è perché hai una solidarietà, diciamo, proprio gratuita di tante persone come la mia associazione, che sono lì con livelli diversi di consapevolezza politica. E poi ci sono delle grosse ONG che sono lì per periodi più o meno lunghi, a volte anche particolarmente lunghi, e a seconda di quando vengono fanno determinati servizi molto, molto puntuali, e portano avanti le stanze non si sa dove, comunque ognuno scoordinato dall'altro. Anche questo è stato un bel effetto della frontiera, cioè la frontiera ha fatto in modo che per esempio le istituzioni parlano con A e B, ma non concepiscono un tavolo a tutto tondo, perché poi dicono troppo faticoso, no?
E forse quindi, non si vuole neanche incentivare questo lavoro di accoglienza. Mi ricordo in passato, insomma, anche sindaci e amministratori che dicevano poi se no qui si istituzionalizza
sì,
questo punto come punto nel quale
sì,
venire, ma poi ci si viene lo stesso.
Okay. Sì, no, vi do un passaggio delle contraddizioni istituzionali. Allora, da una parte, ultimamente so che la prefettura ha incontrato le grosse realtà per chiedere, cioè perché alcune di queste persone, diciamo, che potrebbero rientrare in accoglienza, eccetera, comunque persone o anche molte fragilità psichiche possano essere sgombrate dal ponte, no? Quindi possono entrare in qualche struttura di accoglienza. Quindi da una parte lo Stato interviene in questo modo, e so che adesso si erano visti intorno al 20 giugno e 25 persone dovrebbero, ne hanno trasportate 10, insomma hanno dato la collocazione a 10, dovrebbero andare a finire in qualche struttura di accoglienza. Analogamente, nello stesso tempo in cui fai questo come Stato, analogamente magari ordini degli sgomberi, cioè del ponte, perché chiaramente il ponte è un posto sempre molto ridotto male dal punto di vista igienico, questo è vero. Ora, questi sgomberi a loro volta vanno letti sotto due chiavi, perché da una parte sono degli sgomberi brutali, dall'altra però, dato che noi stessi veniamo sempre a sapere con un po' di anticipo quando ci sono, basta avvertire i migranti che ci sono, che più o meno nel tal giorno si tengano pronti, e che quindi le tende che ci sono le tolgano e le pongano da qualche parte, intanto il comune passa. Nel frattempo sotto il ponte, già hai capito che è una contraddizione.
È un po' sempre la logica del bastone e della carota. Maria Paola, ti volevo chiedere un'altra cosa, perché noi qui a Milano probabilmente vediamo una bella fetta di quelle persone che poi arrivano a Ventimiglia a passare, prima transitare anche da Milano, e negli ultimi 2 anni direi si è notato un aumento dei minori non accompagnati e delle persone con un con forti problemi di salute mentale, con dei forti disagi. Anche a Ventimiglia poi si è
Sì,
notata questa cosa.
soprattutto confermo la secondo gruppo, perché i minori comunque sono sempre una percentuale piccola, perlomeno quelli che io ho visto in questi anni, no? Ci sono sempre stati, ma sono in una piccola percentuale. Di solito quando sono minori, diciamo 90 su 100 sono eritrei, perché si sa che c'è una situazione particolare in Eritrea a causa della forzato entrare nell'esercito dai 16 anni, per cui diciamo, le partenze dall'Eritrea sono sempre in età molto precoce. E stai dicendo invece rispetto ai malati mentali, invece sì, di persone con fortissimi disturbi, ma che io sono convinta che se le sono prese qua in Europa, no? Perché proprio essere riuscite ad arrivare dall'Africa già con dei problemi, è che comunque tutti i passaggi che sappiamo, i passaggi dalla Libia sono sempre atroci, non tutti li reggono, no? Proprio, e per cui, e poi quando sei qui, magari quando sono passati 4-5 anni e non hai trovato una strada, ci sono di nuovo persone che non reggono. Quindi sì, il disturbo psichico che è molto evidente
E
e che poi può
questo
portare.
complica anche, come dire, cioè l'accoglienza, la convivenza.
E beh, è tra di loro, perché bisogna vedere poi come esplode, no? Perché in alcuni casi, secondo me, hanno anche un livello di tolleranza altissimo, perché loro stessi, quando arriva qualcuno, cioè tra di loro c'è qualcuno, ti dicono: lui è malato, lui è malato, lui è malato. E io stessa ho sentito persone che, non so, dicevano di essere in un altro posto. E dicevano proprio cose assurde, che quindi si capiva immediatamente che c'erano dei disturbi fortissimi. In alcuni casi invece è più problematico, perché se vanno a finire su molto alcol, eccetera, così è chiaro che a volte si scontrano. Però gli scontri, quando ci sono tra i migranti, contro quello che dicono tutti, hanno sempre una radice molto specifica: o c'è stato un furto tra di loro, o uno di loro è stato un passeur che ha fregato un altro e non gli ha fatto quello che. Cioè, ci sono delle motivazioni molto specifiche. E le liti che nascono invece da quando uno è ubriaco sono comunque anche molto contenibili, secondo me. Io non le ho mai trovate assolutamente pericolose. E queste persone, quando sono in stati di alterazione, basta che trovino, sembra una cosa antica, comunque una figura adulta vicina, tenera, cioè o un buon papà o una buona mamma, li calma moltissimo. Cioè sentono che poi possono piangere, sfogarsi e chiudono lì.
Bastere,
Gli
ba,
altri
ba,
tipi di
basterebbe
liti.
poco a volte, diciamo.
Sì, no, ma io l'ho visto, io diciamo in questi anni, diciamo ogni 2 o 3 volte, una volta di una piccola rissa l'ho sempre vissuta in prima persona, però cioè, uno deve imparare a lavorare in strada, lavorando in un certo modo. Loro, se sono appunto persone che per debolezza li distrae, come quando distrai un bambino piccolino, no? Che è così. Invece quando hanno degli altri tipi di liti lo capisci, ma poi gli altri lo sanno, dicono: no, tizio ha rubato a Caio, cioè, e allora hanno questioni tra di loro che hanno un perché.